sono i giovani, cosa sono gli adulti e come possono, diciamo, interagire senza i problemi, sì, senza farci fuori vicenda. Sì, sì. Quindi cercando anche di superare un paio di pregiudizi che si creano inevitabilmente tra due categorie che sono difficilmente componibili. Vuole che diamo là.
Abbiamo spiegato.
Diamo, sì.
Siamo molti di più. Siamo,
sì, assolutamente sì.
Sapete che a dicembre cala sempre.
Ah, sì. È anche per te, posso, che sia.
Ma insomma,
non senta questa scusa.
Ma siete allora termodipendenti, come si dice?
Sì, sì, sì. Sì.
Al contrario, cioè non quando
piove, mentre il padice,
solo i vecchi soffrono col brutto tempo.
Siamo
ben dentro. D'accordo. Allora, possiamo iniziare, cosa dice? Abbiamo un po' parlato di questo incontro negli ultimi nostri ritrovi, insomma. E abbiamo capito che bisogna partire dalle definizioni per cercare di comporre un problema, di capire cosa sono i giovani e cosa sono gli adulti, in verità, perché oltre alla questione anagrafica ci sono degli elementi ulteriori, probabilmente. E io ho fatto, diciamo, una citazione per cui la gioventù non è una stagione della vita quanto un abito mentale. E questo lo dice anche Bruno Sarro spesso, e probabilmente è vero, cioè non è solamente l'età a fare la maturità di una persona e la sua giovinezza o adultità, ma altri elementi che vanno a convivere con l'età, o che dovrebbero essere con l'età, diciamo, acquisiti. Cioè un'esperienza di vita che non è un accumulare ricordi, un accumulare quantitativo, quanto più un assimilare esperienze, appunto, un assorbire, diciamo, dalla vita degli insegnamenti, che evidentemente con l'età arrivano in maggior numero. Abbiamo più stimoli, più andiamo avanti con gli anni, evidentemente. Però non è solamente lo stimolo a fare la persona, bisogna che questo stimolo sia interiorizzato in qualche modo. E quindi le esperienze l'abbiamo vista come un primo elemento di superamento della fase dell'adolescenza per arrivare nella maturità. Quindi è solamente una proposta all'esperienza, nel senso che ci sono persone che vivono esperienze e che nel passare degli anni tuttavia non ne traggono beneficio. Trarne insegnamento invece abbiamo visto come la condizione indispensabile per diventare finalmente adulti. E un secondo elemento chiave dell'essere adulti è l'acquisizione di una responsabilità che viene data da compimento di scelte significative, secondo noi. Ad esempio, uscire dalla famiglia d'origine, iniziare una famiglia propria, instaurare delle relazioni sociali, diciamo, più complesse di quelle che si avevano all'età della scuola, e acquisire indipendenza da profilo economico, soprattutto finanziario in generale economico, sapersela cavare in qualche modo, ecco, anche da soli, senza dipendere troppo da senza dipendere eccessivamente, appunto, da genitori o da adulti, per l'appunto. Il punto è: c'è un momento in cui si diventa adulti? Possiamo quantificare, cioè oggettivizzare il momento in cui si diventa adulti? Questo ancora non lo sappiamo e vorremmo farlo emergere anche da voi, magari nel dibattito che seguirà, queste prime precisazioni iniziali, insomma. Quindi, come definizione, ci proponiamo questi tre elementi: l'età, l'esperienza interiorizzata, assorbita, e la responsabilità, che appunto deve essere vista però come un qualcosa che si fa in autonomia un giorno. Sì. In autonomia. Quindi, cosa da aggiungere in proposito?
A proposito.
Ok, allora abbiamo visto un secondo punto che inizia già a riguardare più le opinioni che gli adulti hanno dei giovani e i giovani degli adulti, che immaginiamo sia molto più complesso: che cosa pensano gli adulti dei giovani e cosa vogliono i giovani degli adulti e viceversa. I giovani, provoco adesso, sono visti, vi ho detto, come eterni deficienti, nel senso di deficit proprio, di mancanza.
Nel senso proprio etimologico della parola, cioè la mancanza, che c'è qualcosa da mancare, che manca, e quindi a volte i giovani sono proprio visti come, diciamo, un oggetto da riempire, no? Nozioni, modi di fare, e quindi c'è l'adulto che riempie questo oggetto, o altrimenti vediamo se i giovani possono essere visti anche come persone che devono essere educate, cioè anche qui proprio nel senso etimologico della parola, cioè la exducere, che vuol dire si educa vuol dire che devono emergere proprio delle verità del soggetto, che devono essere accompagnate e viste proprio per la persona. Quindi qui c'è un dialogo, non c'è più soltanto un oggetto, non c'è un soggetto passivo a quale che riceve informazioni e deve accumularle, ma c'è proprio un dialogo. E qui interviene, cioè anche possiamo metterci la domanda, farci la domanda se anche i giovani possono educare gli adulti, no?
Sì, io vorrei appunto farmi una domanda. A questo punto voi in famiglia e a scuola pensate che l'educazione che vivete sia più un riempire quel vuoto che vedono in voi giovani, gli adulti, oppure sia effettivamente un tirar fuori da voi quello che voi siete? Cioè io vedo nella mia esperienza scolastica, insomma, tanti insegnanti sono stati dei riempitivi che partivano dal presupposto che noi ragazzi eravamo, diciamo, appunto deficitari di tutte quante una serie di cognizioni, e quindi educare per loro significava imbottire, significava riempire un vaso vuoto che evidentemente doveva essere colmato. Pochi, significativi però, hanno capito che anche i ragazzi erano di per sé delle persone, diciamo, che avevano un'esperienza quantomeno potenziale, comunque che aveva del significato di per sé, e quindi che valeva la pena trarne fuori, trarne da loro anche insegnamenti. E questo è il tema che erano anche a Don Luciano, di educare gli adulti, di procreare i genitori in qualche modo, che alle volte queste espressioni azzardate, sì, brutali, però sono significative. Cioè educare vuol dire riempire o vuol dire anche farsi, cioè, farsi parte passiva di educazione da parte degli educatori, ecco, cioè si è disposti anche a farsi plasmare dai propri discepoli o figli o no? E questo è un rapporto che secondo noi va approfondito tra i giovani e gli adulti, perché altrimenti si cade nello stereotipo del giovane appunto come persona vuota e dell'adulto come persona che ha la missione di riempire questo vuoto, in sostanza. Secondo noi non è una visione, diciamo, non, né stabile né propositiva, perché un domani evidentemente si riproporrà lo stesso modello, e a quel punto allora quando è arrivato il momento in cui il vaso si è colmato, se non è già dalla partenza ricco di sé? E quindi questo è un aspetto che vediamo come importante. Un secondo motivo di nostra di preoccupazione, insomma, è il fatto che dagli adulti spesso emerge il tema dei giovani come disagiati, cioè i giovani sono visti solamente nel disagio. Gli articoli che leggiamo sui giovani sono sulla tossicodipendenza, sono sugli abusi in generale, trasgressioni, vite più o meno notturne, e quindi si fa di ogni erba un fascio, in sostanza, per proporre un modello che anche lì è visto come solamente negativo. C'era una frase che ho trovato che dice: accusare i giovani è una parte necessaria dell'agire, dell'igiene dei vecchi. Adesso non è che perché le guardo perché le guardo per trovare conforto. Quindi nell'igiene, nel senso è appunto in questa forma di ribasa sui giovani che forse gli adulti si fanno forza di per sé. Vengono visti, cioè veniamo visti come persone senza meta e senza direzione, quasi fossimo solamente noi in questo mondo a essere in una crisi di valori, quando invece l'educazione che abbiamo visto ci viene proposta è un imbottire dati, ma non un insegnare valori, un insegnare rispetto e quant'altro. E quindi, visto che i giovani sono disagiati, cosa si può proporre? Si propongono delle soluzioni mirate ai problemi micro, diciamo, di delinquenza, di tossicodipendenza, ma non invece grossi problemi come appunto il lavoro, la società, l'ambiente futuro e appunto i valori che possono esserci carenti. E quindi è quello che chiediamo in qualche modo in questa nostra seconda adolescenza, almeno io, almeno molti di voi anche. Quando c'è un superamento di quella prima fase di ricerca di modelli solamente fra i coetanei, e si cerca di vedere un modello anche negli adulti, ma spesso viene a mancare perché ci viene chiusa la porta in faccia in qualche modo. Cioè, avete anche delle esperienze di persone che vi hanno accolto a prescindere da questo tema? Vi chiedo. E terzo tema è quello più, diciamo, anche ironico dei tre, sono le varie commistioni tra adulti e giovani che ci vengono a creare al giorno d'oggi, no? Di adulti giovanilissimi, anche di anziani che vogliono fare i giovani a tutti i costi, e quando si rendono ridicoli, patetici o non patetici, dipende dal giudizio di ognuno, oppure c'è un limite che si sconfina, insomma. E poi i giovani, al contrario, che vogliono scimmiottare gli adulti, oppure quelli che proprio nascono vecchi dentro. È la nostra definizione preferita.
Sì, sì.
Essere vecchi dentro è un insulto, cioè preferire certi modelli di comportamento che vengono riconosciuti più per gli adulti, anche adulti insomma proprio maturi, ecco, è un insulto. Preferire leggere il giornale la sera in pantofole anziché uscire con gli amici, c'è qualcuno di voi che lo fa? Non lo so, gli chiederemo insomma. E più in generale anche dei giovanissimi di 14-15 anni che vogliono per forza apparire più grandi di quello che sono, e quindi ma già da prima, già elementari, avanti con i trucchi, avanti con la moda e così via. È un desiderio che insomma di maggiore libertà, oppure un falso desiderio, cioè un falso mito, insomma, quello che vorremmo un po' capire. Quindi potremmo anche proporre, abbiamo vari spunti di dibattito, quindi
pensano che non abbiamo rispetto per un sacco di cose, in primis magari a livello scolastico per gli insegnanti, per poi la cultura in generale o per le tradizioni, eccetera.
Ma cosa vuol dire rispetto? Dopo c'è anche la... Cosa vuol dire rispetto? Quando dicono non avete rispetto, quale sarebbe la soluzione positiva di questo atteggiamento negativo?
Beh, niente, un approccio... Perché secondo me il rispetto si dà quando lo si ottiene. E partire già con i giovani che devono comunque che hanno tutto da imparare abbastanza, hanno valori in sé, però devono comunque abituarsi al mondo. E se parti senza considerarli abbastanza, loro non si trovano, non hanno più fiducia in te, e quindi devi guadagnartela questa fiducia per avere il rispetto.
Questo può succedere anche da parte dei giovani nei riguardi degli adulti.
Sì,
se
però
gli adulti non hanno un atteggiamento di attenzione,
è appunto proprio questo.
Anche i giovani dopo non rispettano più, nel senso che non tengono conto, ecco, rispettare vuol dire avere davanti, no? Considerare, tenere in onore, ecco, quelle cose.
Appunto, secondo me gli adulti criticano i giovani che non abbiamo rispetto, però secondo me i primi a non darci rispetto sono loro.
Vediamo altre opinioni.
Secondo me il problema che hanno gli adulti con i giovani è che gli adulti pare che i giovani non vogliono fare niente. Ed è vero.
Che non hanno voglia di lavorare, che non hanno voglia di fare niente.
Sì, anche a scuola, in casa. Soprattutto.
È vero, anche.
È vero. Cioè, ma perché abbiamo meno responsabilità e quindi siamo più sciolti in queste cose. È normale, poi quando saremo adulti noi faremo noi tutte le cose.
Tanto riposate, dite, no? E dopo lavorerete. È drammatica però questa cosa.
Però non so.
Perché studiare non è un lavorare.
E già responsabilizzato in certe cose.
Perché a me il concetto di lavoro pare un pochettino più ampio di quello che viene preso qualche volta, no? Fare le cose che faccio io è lavorare, quello che fai tu non è lavorare. Invece, ciao. Abbiamo cambiato sistema qua oggi.
Ho visto,
è
sì.
Puoi venire davanti qua?
Se ci mettiamo davanti, se sì, no.
Tutti, cioè
anche Berta,
però si vedono solamente quei molti, cioè non viene neanche dato, diciamo, per possibile il fatto che alcuni vogliono responsabilizzarsi in qualche modo.
Sì, appunto, e quindi ci considerano inaffidabili, perché
inaffidabili,
ma voi pensate che siano tutti così? Gli adulti che sono tutti così o che abbiano la dominante per tutti questi atteggiamenti. Cosa dite? Sentiamo l'opinione.
No, vuol dire che manchi, rispetto a quello che ha detto Federico, che manchi rispetto da parte sia dei giovani che degli adulti, poi
reciproco.
Sì, è reciproco, perché non è un discorso.
Ma rispetto, cosa vuol dire rispetto a considerazione? Provate a approfondire la parola rispetto, perché sennò
un po' il nostro atteggiamento nei corsi verso gli altri, di condizione rispetto e tutto, perché ci sono giusti tutti quei casi, veramente la si tappa una pelle, nel rispetto di chi ti sta davanti, perché noi mi insegnato che la libertà mia finisce dove inizia la tua, e non fare agli altri per non avere per te. Sì, non.
È un minimo questo, eh?
Questo è un minimo.
Perché si può anche andare di là, insomma, questa è una definizione un po' negativa, nel senso di dire non fare l'altro, no? Ma si potrebbe avere un rispetto invece di promozionalità anche, no?
Sì, certo,
ecco, questo manca per tutti e due.
È un discorso che non viene messo in pratica, anche perché io sono generalizza, non siamo tutti così, e allora a questo punto vuol dire che la minestra è quella e non viene a cambiare la cosa. Non è che guardano caso per caso ogni studente, spesso generalizzano, questo non solo i genitori ma anche tutta la gente comune.
Si dà la colpa alla società e non si fa niente.
La società fa il suo, fa la sua parte anche comunque.
Ma
sì,
ma
no,
sì.
La società siamo noi, nel senso che quando diamo la colpa alla società diamo la colpa a ciascuno di noi.
Sì, però
cioè, quello che adesso l'abbiamo creato, l'hanno creato quelli che c'erano prima di noi e quelli che saremo noi potremo magari cambiare di buono. Però noi la pensiamo così, siamo una decina su migliaia, magari ce ne sono anche di più, comunque quello ha anche un certo peso.
Ma nel migliore dei modi, diciamo, c'è un'indifferenza reciproca? Perché se attualmente c'è un'ostilità reciproca, che è anche vero che ci sono dei fenomeni di ostilità tra i giovani e gli adulti, abbiamo visto adesso, no? Cioè c'è questo collegamento giovane-disagio, questo collegamento adulti-noia, divieti e quant'altro, la risposta da dare è l'indifferenza, cioè è la più facile delle strade da percorrere. Cioè, un permissivismo, insomma.
No, c'è il permissivismo da parte dei genitori e la libertà che sarà, che se la prendono, e i genitori che comunque hanno poca autorità e quindi si lasciano prendere dal manipolare dai figli e quant'altro.
Se ne vedono parecchi.
Ma interessante che voi precisiate i termini. Mary, rapporto genitori-figli. Riuscire al rispetto oppure manipolarli, se riesce a manipolarsi l'uno con gli altri, manipolare vuol dire fare quello che vuoi tu, magari si riesce.
Cioè,
come fate voi giovani a manipolare gli adulti?
Dai, prendi i punti deboli dei genitori oppure.
Adesso senza andare ai propri genitori che avresti.
Sì, no, ma se, cioè, se conosci i tuoi genitori, comunque sai anche quando è che cedono.
Quindi i punti deboli, quali sarebbero i genitori? In genere, eh?
La coerenza.
E voi ci puntate lì?
Ecco, ormai, cioè, prendendo un esempio, visto che se non dimostri di essere coerente nell'educare un figlio, il figlio saprà che quando tu gli dici di no, 5 minuti dopo è sì, perché tu glielo permetti. E quindi il figlio saprà che quando vuole potrà ottenere tutto quello che vuole, e basta mettere due piantini e poi viene accontentato.
Due piantini?
Sì.
Avete anche le lacrime a comando?
No, nel nostro caso, ma però ci sta poco.
E se non piangi, quali altri mezzi sono? Urlando in giro, perché non puoi avere tutta la gamma.
Tu. Perché a caso ero un bambino.
Deve fare pena.
Però comunque.
Dovete far pena.
Sì.
Compassione.
Sì. Cioè, dobbiamo farli sentire in colpa.
No? Ah, proprio che siete tecnici.
Perché uno conta più verità.
Sono anche tecnici. Mi pare che sia così, non so, io desidererei che tutti intervenissero.
Io vorrei portare il mio contributo alla discussione.
Senti,
come persona.
Potrei chiederti una cosa, ma a tutti gli adulti che siamo qui. Io faccio
prima il gioco.
Parliamo, perché dopo avete anche buoni argomenti. Per cui se potete parlare tutti, anche tu, come ti chiami, che non mi ricordo.
Noemi.
Tu cosa dici?
Secondo me bisognerebbe far credere al genitore che l'idea venga da lui.
Riesci? Però le donne qui sono più credibili. Bisogna far credere che l'idea che tu sia venuta da lui o da lei. Sono più il papà o la mamma in genere manipolabile.
A tutti e due.
Però sono due tecniche diverse che devi usare.
Sì, come padre più la compassione.
La compassione, per tutto.
Cioè, volevo farci vedere all'ultima spiaggia.
Invece per tua mamma?
Insistendo anche.
Insistendo, tecniche di state, cioè, però l'idea generale è che se voi insistete ottenete, non avete mai l'idea che i genitori abbiano anche qualche opinione forte su cui non cedono?
Sì, ci sono dei limiti, però sono pochi, cioè...
Che li accettate anche voi dopo?
Ma sì, perché cioè, i limiti che non trasgredisci sono quelli più importanti, diciamo. Cioè...
Però tentate anche lì qualche volta, o no? Oppure dite ai miei amici, le mie amiche...
Dai, sicuro sì, ok. Però...
Quello lo usate spesso,
sì,
dire...
Sì, sì.
Perché questo a me pare che qualche volta i genitori ci credono.
Beh, ma anche i genitori vengono con la tecnica lì. Questo
sì.
Ha fatto bene,
sì.
Questo ha fatto bene,
guarda
ah, sì. Cosa sta facendo adesso. Sì, fanno sentire un niente, perché dicono sempre, fanno sempre le differenze con gli altri.
Sì, però poi ti dicono
sì.
Che a loro non interessa le prime cose.
Esatto.
Esatto.
Quindi quando fa comodo non lo sì.
Sento.
Ma comunque per ottenere quello che vuoi bisogna fare leva sulla logica, sulla ragione, sulla coerenza, così non hanno via di scampo.
È sufficiente, ma è sufficiente? Perché a volte dicono e no, punto. Cioè,
no, è vero, anche
se un po'.
No, è vero, anche se. Se spesso hai ragione, non basta.
Cioè sì, anche se la tua la logica e tutto quanto l'universo, non è detto che
no,
punti,
i sentimenti in questo frangente valgono molto di più.
Ecco.
Se, come diceva, se li fai sentire in colpa anche se stai sbagliando, poi ti danno ragione, per esempio. Oppure se invece fai un ragionamento che fila, però vai a finire in loro limite, di fatto poi anche se lo supereresti col ragionamento, loro ti dicono no e basta.
Ecco, ma a proposito, il perché sì o perché no, che succede quello che sentivo anche a voi, come lo sentivamo noi, quando si insisteva, diceva, insomma, ma perché? Si chiedeva, ma perché no? Perché mi fai fare? Perché sì? O perché no?
Ma se alla fine non ci sono mai spiegazioni, c'è qualcosa.
Ma mi succede anche a voi, quello che mi interessa sapere,
sì.
È ancora moderno il tuo
sì.
Antico modo di fronteggiare i figli.
Ah,
sì.
Perché tanto lo facciano più. Sì, cioè almeno quando mia madre lo dice a me non è che poi sto zitta, nel senso. Cioè dipende
beh,
dal comportamento.
È difficile stare zitti, no? In ogni caso.
Sì,
non per questo argomento. Vabbè. Ma dopo chi vince in definitiva? Quando c'è il perché sì o perché no, chi vince? Non è ancora detto.
Cioè, alla fine. Ma dipende secondo me, perché cioè, personalmente poi alla fine. Si fa finta che vincano i genitori, ma alla fine dicono di sì comunque.
Ah,
è solo il momento così, perché arrabbiato, ti scontri e poi.
Insomma è una guerra.
Una guerriglia.
Una guerriglia.
Perché?
Non so se vuole intervenire.
Io?
Sì.
Ma sono un genitore.
Sì, ho capito che è un genitore.
Ecco.
E dopo cominciamo con appunto così. Se loro credono, se non vogliono, siamo obbligati. Vediamo dopo
una
che deve dire le tattiche africane tra genitori e figli.
Secondo me è fondamentale comunque il dialogo intanto tra genitore e figlio. Ma il dialogo deve essere aperto, cioè il genitore e il figlio devono ascoltare esattamente che cosa si vuole reciprocamente. Quando c'è questo, anche un no può diventare un sì, ma consapevole.
Quindi non è che
sia un genitore, che un figlio possono dare ragione all'altro dicendo ok,
sì.
Mi hai fatto capire che la tua opinione è corretta, quindi sono
sì.
Disposto a cambiare.
Non è frutto del braccio di ferro.
Non è frutto del braccio di ferro. Secondo me questo è una questione di maturità sia da parte del figlio che anche da parte del genitore.
Sì.
Che non deve essere appunto chiusura. In questo caso quindi il cambiare opinione non è un dare ragione al figlio e accontentarlo,
no.
O al contrario
è
un
di crescere tutti e due.
Esatto.
In questo senso anche i genitori possono crescere nel senso di conoscere meglio, di capire di più,
esatto, anche aprirsi
e di avere anche più fiducia.
Esatto, perché se c'è un rapporto di onestà comunque di chiarezza si riesce a capire. Può anche essere che talvolta
non mi sono mai permesso di dirlo ai ragazzi, solo
sì,
voi ragazzi,
certo.
La vostra cerchia, però l'ho detta in ambiti scientifici, scandalizzando qualche solone, no, di pedagogia, proprio dopo dovrà ammettere che se la parola procreare vuol dire far crescere, come vuol dire, perché non vuol dire solo far nascere, ma vuol dire far crescere, e beh, io credo che i genitori che hanno un figlio, cioè le persone che hanno un figlio, insomma, devono cambiare parecchie cose dentro di loro se sono insomma onesti, ecco, con se stessi, perché non so se un'altra genitrice vuole intervenire.
Penso che sia anche un discorso di fiducia, un discorso che parte da molto lontano, voglio dire, non si può improvvisare un dialogo se non c'è fiducia, se non ci sono le basi, e queste bisogna costruirle per tempo.
Beh, per tempo, signora,
cioè, nel senso che
anche
da
bambino piccolo
crescere assieme a mio figlio,
ecco, da bambino piccolo anche, no?
Anche da bambino piccolo. Non mi posso aspettare che a 14-15 anni mi corrisponda quando prima non,
ti ha trattato da
non ho pienamente badato. E tante volte dico, forse anch'io come genitore non ho posto fiducia perché magari non conoscevo esattamente, e tante volte è proprio questa capacità di lasciarsi e di venirsi incontro da una parte e dall'altra, appunto tramite dialogo, che ci si può trovare, non dico sulla stessa base, però ci si può venire incontro. E lì si apre, penso, una grande possibilità da entrambe le parti nel mediare, nel cercare il bene in fondo, insomma, anche se tante volte come genitori si è un po' così portati a chiudere, a non dar fiducia.
A mettersi in sicurezza,
a mettersi in sicurezza
drasticamente,
è meglio così per te. Però in questo momento io
può essere meglio così per
te. Per me, non meglio.
Vorrei chiedere a voi madri in generale, secondo voi lo scendere a patti che si fa, cioè cercare un compromesso tra due posizioni altrimenti troppo rigide, è una vittoria oppure è un comunque cedere per entrambi, a dare per avere? Sì, sì. Cioè capita che anche voi scendete a patti con i vostri figli?
Di non mai oltrepassare.
Sì, ma sono cose che arrivano fino a un certo punto, cioè.
sì, non andate a chissà che estremo,
no.
Però è da vedere che tipo di visione di estremo c'è tra voi e i genitori, cioè cos'è l'estremo per voi, perché se
vuoi l'estremo per loro, cos'è per i genitori,
esatto.
Sì.
Cioè io posso benissimo superare gli estremi dei miei genitori senza arrivare ai miei,
infatti
cioè secondo me per come la vedo loro fanno bene a preoccuparsi, per come la vedo io no, perché io so fin dove arrivo e so anche con l'esperienza che di fatto si arriva fino lì senza problemi.
Ma e tu hai l'idea di essere così diverso da chi ha passato certi limiti anche molto gravi, di essere così diverso di non poterti trovare anche nel pericolo di andare oltre, perché avrei sperimentato, no, che certe cose che prima ti parevano tanto brutte poi ti sembrano meno brutte, meno significative, no?
Beh, per carità, andando avanti col limite si vede sempre di più vicine alle altre possibilità, però no, c'è comunque un limite, c'è un
ecco, cos'è che può aiutare, ecco qui un altro passaggio, cos'è che può aiutare i ragazzi ad avere dei limiti? Limite non vuol dire in negativo, vuol dire dei passaggi oltre i quali vi fate del male da soli, ecco. Cos'è che vi può aiutare a avere questo tipo di senso del limite?
Beh, il fatto di avere dei valori.
Ecco, e quali valori possono
Beh.
Essere?
Parecchi, come dire, il valore della persona, del
senso di dignità, di rispetto
sì.
di se stessi, che non l'avete detto prima.
No,
il rispetto reciproco, ma prima di tutto c'è il rispetto di se stessi.
Beh, poi non so, sarebbe il rispetto della famiglia, degli amici, e poi il valore anche delle cose materiali, nel senso sapere quanto anche di lavoro c'è dietro, nel senso anche del lavoro, secondo me, e poi il valore anche della cultura. Di cosa può aiutarti, cioè di come può aiutarti.
Il valore della morale, intesa in senso non solo negativo, cioè di proibizioni, morale, cioè l'onestà,
sì, assolutamente.
Anche il rispetto della sessualità, per esempio nei giovani c'è questo rispetto della sessualità, cioè di considerarlo un valore oppure è un giocattolo, secondo voi, come andamento generale?
Secondo me, per la mia generazione è sempre più un valore, nel senso che c'è sempre più un evolversi nel capire cos'è e
ecco.
rispettarlo. Non so le generazioni più giovani, però, perché
se
invece da quello che traspare dalle conoscenze o anche dalla TV sembra invece un degrado. Però lo stesso dicevano della mia generazione, quindi non so,
può essere che la precedente fosse molto più, diciamo, come chiamarla, senza fare aggettivi troppo drastici, è un po' più disinvolta, può essere, dopo,
sì, può essere, e poi
dopo si è arrivati a tale disinvoltura che è stato preso paura anche da sì, non solo dei preti ma da tutti, no? Che noi preti siamo quelli che ci dicono che siamo nemici di queste cose, ma probabilmente siamo più a difenderle di quello che si crede, no? A difendere il valore di queste cose. Questo secondo te i ragazzi possono averlo come senso del limite, insomma, Mary, quello che dicevi tu prima, no? Prima di commentare se voi sareste più portate a dire l'esperienza, a chiedere.
Ma sinceramente
un parere.
No, cioè all'inizio,
eh?
All'inizio sì, però poi ti distacchi, vuol dire, cioè.
Ma il distacco viene per la paura che ingeneri nei genitori oppure perché
sì,
vuoi diventare
ma...
più autonoma tu?
No, io credo che comunque ci sia sempre il fatto di che magari ti piacerebbe parlare con i tuoi genitori, solo che secondo me puoi parlare di determinate cose quando sei tanto più grande, diciamo, perché se lo fai nel momento in cui è appena successo, magari sei troppo giovane, cose del genere, e loro, non so, magari...
Gli viene il ictus.
No.
A me sembra, cioè... Parlando con mia mamma di alcune mie cose, io sono stata, diciamo, delusa da queste reazioni, perché o la prende troppo alla leggera, qualcosa che per me è importante, oppure al contrario, vedo una tragedia in una cosa in cui proprio io non vedo nessuna tragedia, e alla fine quindi io mi chiudo perché veramente fa solo male parlare, cioè mi ha fatto solo male.
Ma non si può crescere nel comprensore reciproco come diceva la signora parlando, insistendo, superando questa prima barriera.
Ma c'è paura del giudizio, cioè c'è tanta paura del giudizio.
Del giudizio?
Penso che sia ancora forte il bisogno di essere, cioè, ben visti dai genitori, di compiacerli in qualche modo, no? E quindi si ha paura di dire troppo perché dopo può scattare qualche, appunto, forma di giudizio che bloccano, quindi a questo punto si dice meglio non sapere le cose, non dirle, non fate sapere.
Ma anche dei commenti,
dei paragoni tra fratelli, poi sì, io sono figlio unico, però immagino che quello ci sia.
Secondo me a volte si sbaglia perché, sì, come ha detto la signora, a volte proprio manca una certa comunicazione tra l'adulto e il giovane, no? Perché l'adulto vede nel giovane un ragazzo, un giovane per sempre, non vede un potenziale adulto, quindi non si rivolge come al ragazzo come a un potenziale adulto, come a un futuro, una futura persona, quindi manca proprio questa caratteristica della persona in sé, no? Cioè un rapporto di autorità, non c'è proprio un rapporto di parità in quanto siamo persone, e poi al massimo io per l'esperienza mia, essendo un po' più grande, più maturo, posso insegnarti delle cose.
Certo che anche la parità è un concetto un po'
scivoloso
un po'.
Sì, però parità proprio in quanto di persona, in quanto, cioè, nessuno è nato imparato.
Sì, sì.
Pari valore non è tanto soltanto l'esperienza, perché penso che avendo più esperienza si può insegnare e imporre delle cose senza un perché, senza. Però quello che è diverso è l'esperienza che ti fa più grande e più adulto, no?
Ma voi siete sicuri che l'esperienza basti?
L'esperienza, che l'esperienza può portare, se uno sa trarre dei vantaggi dall'esperienza, diventa saggezza, diventa...
E bisogna digerirla bene l'esperienza, perché può essere anche, come ha detto prima Mary, che dice, ma non è il caso. No.
A me sembra che si impara per confronti. Quando hai tante cose da confrontare, cominci a capire cos'è il bene e cos'è il male. Cosa ti piace, cosa non ti piace, così impari. Se invece vivi una situazione che non puoi confrontare con un'altra, con qualcos'altro, allora non riesci a capirla nemmeno.
Vero, ma confronti con chi?
Con te stesso, con le altre situazioni che hai vissuto.
Deve avere la coscienza dentro, deve formarsi sempre di più, perché tu puoi trovare di tutto a cui confrontarti, per cui ti potrebbe andare meglio confrontarti con quello che fa, quello che vuole, ma è difficile che tu ti confronti con chi è magari lui,
che migliore,
quello che lui ha detto prima, no? Che è il ragazzo vecchio, no? E poi vorrei capire meglio quel concetto che dice. Trovate gente che dice così,
me l'hanno detto
di lei
l'idea. Ma te l'ha detto qualche anno fa?
Non proprio.
Vabbè, ma quello volevano dire che dovevi essere...
Ma anche gli ometti, no? I bambini, che si dice, sei proprio un ometto, cioè che ha un senso di responsabilità che va magari...
abbastanza elementi adesso, no? Per dire, com'è il rapporto, non è che io so, ma dov'è il rapporto con i genitori? Voi avete dialogo oppure obbedienza e basta?
Sì, aspetta, infatti, sì,
tu hai distinto
io...
una volta, mi ricordo, tra i tuoi fratelli più giovani che fanno quello che vogliono, no? E voi grandi che dovete quello che dicono i genitori,
sì.
Ma voi lo fate quello che dicono i genitori, detto qua che non c'è sempre,
però non sempre si fa quello che dicono i genitori, però da noi hanno i genitori, dipende dai genitori che hai di fronte a te, ci sono altri che sono già evoluti nel senso che cercano di trovare l'equilibrio tra quelli che dicono i bambini e i genitori. E ci sono altri genitori che dicono questo e poi stop, devi farlo.
E quello non è proprio mai il modo più,
no.
Come ha detto la signora, le cose di dialogo con il reciproco ascolto.
Sì, ci serve il dialogo, però sono i genitori che devono capire che devono fare qualcosa con i genitori, che hanno portato i genitori qua nella terra, no? E quindi devono avere qualcosa per i piccoli in maniera che i piccoli crescono bene. Io i miei problemi non riesco a condividere con i miei genitori.
Quindi che è il problema,
sì,
tuo?
Sì.
E come fate a risolvere i vostri problemi non potendo parlare con i genitori? Visto che fate fatica a parlare, come si risolve il problema? Come viene?
Sì, non lo so.
Con gli amici?
Io con gli amici non prendo le idee degli amici in base a quello che ragiono che sia giusto.
Ragioni tu?
Sì,
quindi la tua,
che sia giusto.
Il tuo ragionamento, la tua.
Beh, assolutamente sì, dipende da che questioni, poi spesso hai solo bisogno di parlarne, cioè di sentirti dire per anche solo avere la soluzione, solo che non puoi farlo da solo, lo dici a un amico, poi altre volte invece ragioni da solo, hai perfettamente ragione.
Qualche volta è parlare anche uno sforarsi,
sì,
forse, no?
Sì, esattamente.
No? Poi ragazze?
Mamma mia.
Con le amiche, sì. Ma dite tutta la verità agli amici voi?
Sì.
Sì.
Sono un'amica di cui mi fido, o sì.
Gli altri adulti,
casa, tutto di me. No, le cose.
Gli altri adulti, cioè oltre ai genitori, ci sono altri modelli di adulti, cioè non so, gli educatori, degli insegnanti, qualunque tipo di maestri, ad esempio anche di scuola, cioè non è nessun rapporto di maggior collegamento con persone così.
No, io mi limito agli amici, cioè a un'amica più che altro, ma ai genitori assolutamente no, e nemmeno ad altre persone, magari a grandine, ma non nei dettagli.
Sì.
I dettagli, cioè, l'amica, cioè, però devo fidarmi di questa amica, sapere che ragiona per come ragiono io, amica, o comunque può darmi un parere diverso, ma.
Sì, ci si capisce, appunto, c'è,
sì, sì, sì.
Sul terreno.
Ho le sorelle anche, appunto.
Sì?
A volte sì, oh. Dipende.
Insomma, bisogna fare tutto un esercizio di dosaggio. Ma voi non vedreste mai una persona adulta con cui potreste parlare?
Io ho un amico di 40 anni, è un pilota istruttore, un istruttore di volo, diciamo così, che insegna ai ragazzi della mia età a volare con gli aerei. No? Ci scriviamo via internet, ci chiamiamo, gli racconto tutto, lui mi aiuta, poi gli racconta anche lui un po' di cose sue, però un po' meno. Siamo amici, lo adoro.
E qui tocca una cosa che mi interessa molto. A me anche nella idea che i genitori possono essere aiutati dai figli, cioè non si confidano mai i genitori con voi di qualche loro difficoltà, qualche loro problema, sì?
Sì, sì, sì.
Ma voi li prendete sul serio?
Certo. si hanno avuto, e magari anche sei chiedere qualche consiglio,
sì, sì.
È una cosa che cioè, dà molta fiducia, però bisogna stare attenti un po' come in tutte le cose,
sì,
non eccedere,
bravi, non sono.
Sì, perché sennò si snatura anche il rapporto,
ma è anche voi ragazzi che avete paura di lavorare troppo per molti genitori tante volte.
Considerare il rischio, perché ok farti confortare, però se gli confidi un tuo problema che magari loro non condividono partenza, cioè su cose che loro considerano
tabù,
sì, per esempio magari non so come si diceva prima, il fumo, magari voglio smettere, mi servirebbe l'aiuto di mia mamma, però se dico mamma sai fumo, vorrei smettere, cioè come dici questo, rischi grosso, perché se dicono cosa fumi e via, e non ti aiutano ma peggiorano la situazione, quindi devi anche stare attento a cosa puoi dire.
Sì, magari all'inizio ti dicono ah, mi dispiace, mi tento io, e poi alla fine quando, sempre con questi esempi, quando smetti magari ti dicono giù di tutto, oppure
te lo rinfacciano,
anche se non te lo dicono non c'è più la fiducia che c'era prima.
Insomma, una battaglia è una battaglia. Voi non credete che l'affetto reciproco non possa essere un elemento pacificatorio, e quindi certe situazioni possono anche evolversi, possono essere superate certe difficoltà?
Sì, cioè, però c'è sempre il fatto che uno ha fatto quella cosa, cioè...
Vabbè, ma insomma...
Sì, sì, va avanti, però lo stesso, cioè nel senso, vivi 2 mesi, ti schifo.
L'affetto.
Fossero degli alieni, e invece cresceremo anche noi, avremo figli e saremo genitori, e sono persone come noi, provano le stesse cose che proviamo, cioè un po' di sì, provano le cose che proviamo noi, qualcosa magari siamo noi più adulti di loro, in molte cose sono loro più adulti di noi ovviamente, però non sono alieni, sono persone.
Beh, secondo me sono quasi, perché vivono in una società che non è la stessa mia, perché il loro sistema di vedere la realtà è diverso dal mio, cioè anche semplicemente il fatto di Facebook, cioè per mia madre è impensabile la cosa, cioè non capiscono nemmeno cosa vuol dire.
Però
sì, ma anche se si registrano non capiscono che incidenza abbia, che come funzioni le cose, cioè magari sì, per carità, poi dipende anche da genitore a genitore, da ambito ad ambito, però ci sono molti ambienti in cui sono cambiati.
E poi dicono che dicono che loro hanno già passato quello che stiamo passando noi, invece no, loro hanno passato qualcosa di diverso. E loro con questa convinzione che l'hanno già passato, ma qui è basta parlare.
Sì, ecco, per esempio io ho smesso di parlare con i miei quando mi hanno detto io capisco quello che provi. Non è vero niente, cioè non puoi dire capisco quello che provi se non è vero. Cioè, come dici, cioè, fare finta di capire.
Ma non fare finta, forse credono di capire anche.
Credono, ma...
Sì, ma non è che fanno finta, perché far finta vuol dire che sarebbe un trucco, no?
Sì, ma magari
è una sofferenza.
Parlare...
passati per quello che ho provato io, mi darebbero delle risposte diverse, mi darebbero delle risposte significative,
non generiche, dici?
Sì, non so, se fossi nei tuoi panni magari farei questo, che per te invece è una cosa competente poi dal mondo.
La alternativa è restare assenti, cioè almeno provano a, come dire,
sì, sì, ho capito che provano a interagire
in modo goffo, però insomma è un
tentativo, ma è un tentativo che, passatemi il termine, ma
meno,
sì, non mi serve,
meno.
Soprattutto se poi parlando del problema rischio
di
complicare le cose per avere un aiuto che è inutile. Di fatto piuttosto mi arrangio da solo o chiedo a un mio amico che non mi giudica e magari può davvero darmi una mano, perché non so, magari mi copre un tour, mi dà un passaggio, che ne so, in discoteca, che i miei non me la darebbero.
Sono grossi temi, diciamo, cioè i grossi temi sono sempre quelli di generazione in generazione, credo, no? Cioè,
io non lo so.
Beh,
io vorrei capire, vorrei capire quando si dice che loro dicono di capire, invece non capiscono, perché non esisteva nella loro vita quello che esiste per voi. Se voi sapete chiamare per nome qualche cosa che non esisteva prima, Facebook, hai detto,
sì.
Ma quello lo considero importantissimo, ma per quello che indica,
è un esempio,
per quello, no, è per esempio quello che indica, cioè è un tipo di comunicazione che non esisteva già prima col telefonino, figurarsi adesso, no? Va bene.
Ma non solo cose che non esistono, cose che loro magari non avrebbero mai fatto alla nostra età, cioè non per forza che non esistesse niente, perché ok, la maggior parte delle cose esistevano già, però
ecco, ma esatto, io volevo appunto arrivare qui, mi dice cosa è che non esisteva, cioè che esisteva però non esisteva, non ha importanza, perché il mondo è sempre uguale, come siamo fatti noi, come sono fatti i maschi e femmine, come quelle robe lì, no? Sempre uguale, come si è fatti, ma dico, non facevano certe cose, cioè, non so, quali sono gli ambiti in cui chi tocca muore e che non si può dire nulla,
per esempio? Ma sì, per esempio anche il fatto del fumo, magari loro avrebbero iniziato più avanti, oppure avrebbero iniziato magari anche alla mia età, per esempio, ma non avrebbero mai detto niente, oppure non si sarebbero mai fatti vedere, invece adesso vedi gente che va per strada normalmente, fumando anche più piccola, diciamo, oppure anche il fatto, per esempio, del sesso, appunto, che magari senti gente che ti dice sì, ho già fatto tutto, e magari c'ha 13 anni, e magari le generazioni più antiche, tra virgolette, avrebbero fatto magari, non so, 18, 20 anni, e quindi sono cose che magari loro dicono, cioè che li terrorizzano.
Sì, beh, insomma, 13 anni anche voi eravate terrorizzate quando raccontavate queste cose a me,
sì.
Mi ricordo un gruppo, insomma, è un pochino anche, se ci sono delle cose su cui si può sbagliare, si può fare. Ma dire che è tutto giusto credo sia un po' difficile, o no?
No, però magari adesso a un'età inferiore, cioè magari per esempio io dei miei amici, tutti quelli che hanno circa 16 anni comunque l'hanno già fatto, per dire.
Sì.
Magari invece i miei genitori, se parlavano con i loro amici, magari anche a 20 anni dicevano no, io ancora no.
Sì, ma vi posso dire anche una cosa, che forse è una variante, che alcuni anni addietro era ancora più facile fare certe cose, e che dopo, non per motivi religiosi o morali, di quelli non morali sì, ma morali autonomi, sono arrivati a dire no, io fino a che non ho un atteggiamento interiore più maturo, certe cose non le faccio. Quindi non è un territorio su cui vi potete, dire, è ovvio.
No, ma è sempre il fatto dell'inizio, che magari adesso il sesso è visto più come un gioco, magari che come una cosa morale. Cioè, che uno dice, magari io faccio sesso così come se dicesse vado a fare un giro in centro.
Sì, sì.
Magari invece negli anni passati non era così.
Negli anni passati c'era di peggio anche,
sì, però non si faceva niente alla luce del sole, diciamo,
tanta gente, ma dopo resta il problema se è normale farlo o meno, insomma, questo resta il problema, spero, no? Perché se è normale far tutto, voi capite bene che si buttano via dei valori forti. Io guardo dal punto di vista del valore anche della sessualità e dell'amore, no? Che non è, non sono cose da nulla, insomma, no? Poi voi vedete chiaramente che quando uno comincia presto così è molto difficile che capisca fino in fondo quel significato di quello che fa. Non so se voi siete d'accordo, ma in modo potrà essere anche un discorso ulteriore, una volta lo faremo magari, sarebbe interessante anche questo fare, ecco. Però insomma, rimanendo sempre l'esempio, allora il fumo, il sesso, poi quali altre cose sono?
La droga,
bene. Sì, ma allora, dopo si tratta di vedere se voi ammettete che ci sono dei territori problematici.
Infatti era il limite di prima, il limite.
Sì, sì. Quei limiti che tu dici, tu sai già che non vuoi superare quei limiti lì. Ma loro vogliono che tu stia molto più qui, per esempio non uscire di sera, basta che lo collego.
No, quelle cose magari dici, no, cioè ho una certa età, diciamo, nel senso, non sono ancora maggiorenne magari, però per esempio a me adesso lasciano uscire di sera, però ci sono ancora quelle cose che comunque puoi fare, però se per esempio vado a casa e dico mia mamma mi drogo, cioè ovvio che...
Oddio. Cioè, mi auguro che tu...
No, cioè, no. Ma sono quei limiti che per esempio io dico, cioè non mi drogo, nel senso, se vado in giro e uno mi dice vieni qua che ti danno fastidio, gli dico di no. Cioè, sono quei
e se ti danno che... due bottiglie di birra, quello di dici? Sei astemio?
No, vabbè.
Dico, no, ehi amico!
Sì, la droga può essere un tabù, diciamo ormai, del collettivo, no? Di tutti quanti, immaginario collettivo. Ma certe altre cose possono sembrare più insomma, fattibili, no? Insomma, entrare in merito a queste cose bisognerebbe farlo, come dice la signora, no? Discutendo, ragionando.
Sì,
parlando.
Sì, che magari appunto discutere con i genitori di queste cose, cioè non ti senti neanche tanto a tuo agio, diciamo, cioè non riesci a fare una discussione aperta, secondo me. Cioè,
io però sono convinto che un qualche adulto converrebbe qualche volta, se lo si individua, è difficile, ma se lo si individua varrebbe la pena misurarsi con qualche adulto anche su queste cose. Quel problema della scuola per me è grosso, no? Perché qualche professore potrebbe prestarsi, quando viene l'occasione, a trattare alcuni problemi come equilibrio. Penso che sarebbero più neutri, no? Non hai l'impatto del genitore, però potrebbe essere l'adulto che dà motivazioni ulteriori, non che anche lui sia perfetto, coerentissimo sempre, ma insomma potrebbe essere, no? Magari perché ha provato anche.
Però comunque secondo me finché è un adulto non c'è mai tutta quell'apertura, tutto quell'agio, diciamo, che è con un tuo amico che magari è tuo coetaneo o poco più grande.
Insomma,
mi hai detto, però, cioè già che sia un 35enne, 40enne, è diverso come rapporto da un genitore che magari sì, effettivamente ha mentalità sì, ancora più lontane.
Sì, però cioè, almeno quello che penso io, cioè io non riuscirei mai a parlare con un adulto di tutto quello che faccio io, mentre con un mio amico magari mi è più facile.
Cioè, qualche volta è difficile anche parlare con se stessi di quello che si fa.
Ma infatti anche questo, cioè, non riesci neanche a capirti tu più.
Sì, ecco, allora hai paura. Però sarebbe bello poter discutere con qualcuno pacatissimissimamente, senza essere giudicati, e poter scambiare.
Certo che sarebbe bello, ma non è possibile.
Non è possibile, è difficile.
È
molto difficile, però se voi dite è impossibile, non trovate neanche modo di cambiare gli adulti, perché anche gli adulti devono imparare ad ascoltare e a non spaventarsi e a dire le cose pacatamente.
Ma è una cosa quasi impossibile, specialmente se tuo figlio.
Con i genitori è difficile, ma per questo io dico di allargare un po' il ramo, diciamo, questo è un aspetto di futuro. Noi dovremmo discutere queste cose, no? Se limitiamo tutto genitori e figli può essere molto difficile, ma può essere che hai qualche volta un educatore o in maniera indiretta, no? Sai, per parlare qualche volta troppo esplicito magari in certe cose, ma ti capisce, ti dà dei segnali e allora tu senti di poterti aprire un po' di più, capisci? Ma questo è se tu non parti con l'idea che tutti gli adulti sono uguali, non capiscono niente, non sono rimediabili, non li puoi mai cambiare. Se parti con questa idea qui, voi giovani non aiutate gli adulti a crescere.
Ma
e forse neanche a trovarli, eh?
Di trovare qualcuno di, appunto, non troppo distante,
sì,
temporalmente, come dire, e comunque aperto, e poi devi costruirci un rapporto di fiducia piano piano, ma non è che tipo, non so, domani ho un scopro che è un supplente di 33 anni che mi fa, non so, matematica, e allora decido, boh, sembra un tipo con la mente aperta, in tre mesi ci costruisco un rapporto,
sì, no,
e
ma
decido.
Ma tu mi rovini il mio discorso, no?
No.
E sono d'accordissimo di questo.
Sacole,
sarebbe banale, no? Questo, sì.
Se qual è un rischio? Trovare uno che vuole redimerti in qualche modo.
Sì, ma.
Però certo, bisogna dare la possibilità di.
Io adesso sono qua che mi mangio la lingua per dire una cosa, ma allora io sono proprio fuori dai gangheri, perché con me si aprono dei giovani.
Ma io non ho detto che tutti non capiscono, io ho detto che secondo me, cioè, parlare con un tuo coetaneo, con uno poco più grande di te, è una cosa, sempre come dicevo prima, più normale, cioè nel senso,
ho
magari
capito benissimo, ho capito, è uno scambio.
Esatto.
È uno scambio alla pari. Però se lo so, puoi trovare qualche volta la possibilità di avere anche un parere magari anche più sereno, più pacato, sa, perché
sì,
l'adulto adulto può essere o uno che si spaventa anche delle formiche, oppure può avere un'esperienza tale che ti aiuta a non spaventarti neanche di quelle tue cose che ti hanno spaventato magari. È possibile, è difficile.
Però
se voi dite che è impossibile, non sondate neanche il territorio e non riuscite forse neanche a trovare qualcosa che può esserci. Non so se mi avete capito cosa voglio dire, ma questo lo guardo come prospettiva io, perché anche gli adulti devono cambiare, santo Dio. Ma se no, chi li fa cambiare? Li fa cambiare i giovani, li fa cambiare. Ma dico non nel senso che voi insegnate agli adulti, ma nel senso che avete un tipo di rapporto che.
Ma secondo me non c'è la via di mezzo. Cioè, o hanno proprio quella mentalità, appunto, come diciamo prima, di uno vecchio, tra virgolette, o di, cioè, uno che è un superficiale, cioè non esiste tanto la
vita.
Io in che categoria devo mettermi?
Presenti esclusi.
No, non mi sento né in questo né in quello io. C'è qualcosa, ma c'è, mica nessuno è perfetto, e neanche deve pretendere di capire tutto, anzi, il contrario, io ho la curiosità di capire.
Ma non, poi nessuno ce l'ha.
Il punto è che si rischia.
Il fittismo, ragazzi, però.
Sì. Quando si crea questo rapporto, si rischia di che questa persona che è più grande, cioè se ti confronti con uno della tua stessa età, siete alla pari, mentre se sei con uno più grande, se non ti senti alla pari, e comunque di fatto tu devi apprendere qualcosa da lui, però se non ti fa sentire comunque alla pari,
sai qual è la maniera di sentirsi alla pari? Di dimostrarti che ti ascolta sul serio e che capisce di capire cose nuove. Questo non avete mai trovato voi un adulto che sinceramente capisce di capire cose nuove con voi? Non ne avete mai trovate?
Anche perché magari uno ti dice, magari sembra che veramente ti, cioè magari ti ascolta veramente, però alla fine, cioè, vuole sempre far prevalere le sue idee.
Ma sei sicura?
Cioè, quando ho parlato con le poche volte che ho parlato io con degli adulti, secondo me sì.
Sei un po' sfortunata. Oppure sei già prevenuta. Può essere che.
No, io ho provato tante volte a parlare.
Sì, ma se torniamo sul genitore, che è una categoria più difficile.
Sì, ma anche se parlo con, non so, la madre di un mio amico.
Lì devi aperto il sabato dei giovani, è aperto a tutti.
Ma
faremo
bene,
un convegno,
bene,
non lo faremo ogni mese perché
stiamo
preparando un convegno su tutte queste cose che sono venute fuori.
Comunque viene fuori pubblicato sull'avviso del mese.
Sì, sono loro che fanno.
Grazie, arrivederci.
Sì.
Salve.
Auguri.
Grazie.
Che hai detto che viviamo insieme ai genitori, ci abituiamo a loro a tutte quelle cose che fanno per noi, che per noi fanno davvero tanto, e quasi sembra scontato, e quindi, cioè, dato che sembra scontato, non c'è questa voglia reciproca di fare qualcosa per loro, cioè, quasi...
Sì, sì, avresti bisogno di un territorio nuovo per sentirti utile, ecco.
E dato che le nostre esperienze per noi sono una cosa importante, condividerle è anche una cosa che fai per una persona, e quindi, cioè, se non vuoi fare qualcosa per una persona, perché proprio ti dimentichi che le cose che fa per te sono così importanti, allora è difficile parlare.
Vedi però, allora, che c'è, tu sei molto fine anche su questo punto, come tutti. Vorrei io che fossero molti genitori che vi ascoltassero, e professori e preti e altri.
Ci registri? È la nostra insaputa.
No, ma lo faremo.
Cavolo.
È tutto registrato, cercheremo di farlo fuori. Ma dicevo io, allora, non viene fuori un'altra cosa, che bisogna anche un po' pensare ai genitori come un mondo di persone che hanno anche loro dei problemi, che hanno bisogno di crescere anche nella loro serenità, eccetera, eccetera, non per vivere di compassione, perché la compassione, sai, è un atteggiamento che potrebbe essere ambiguo, ma per veramente contribuire ad una crescita loro, non con questa formula che ho detto io adesso, teorica, farli crescere, no? Perché è come dire procreati dopo si arrabbia questo mondo. Però il senso è vero, cioè quello di portare un contributo che tu non puoi dire moralisticamente io te lo dico e tu devi farlo, nessuno deve essere così. Certamente non il ragazzo, sua madre, suo padre, perché, oppure il professore, però credere che è influenzabile il rapporto, ecco.
Perché noi per loro siamo forse perfino più importanti di loro, per esempio mia mamma per me ha fatto delle cose che ci rimango a bocca aperta, e invece noi al contrario cerchiamo di staccarci, loro ci sentono come la parte.
Sì,
di...
ma è tutto normale, dopo verrà il momento in cui ti torni a riattaccare, perché vedi stai già ragionando, voi avete, non è per giustificarvi, ma avete un periodo molto più difficile, e quindi dovete neanche prendere paura di avere queste contraddizioni, però rendersi conto che sono contraddizioni è importante, perché dopo quando puoi li superi, capisci? Non averne sensi di colpa per perdere il tempo, ma però consapevolezza più adulta, più matura, insomma, e rimanendo te stessa, però prendendo tutto il meglio che puoi da loro e tu dando il meglio che puoi a loro. Sì, è venuto fuori anche oggi una bella serie di cose, secondo me. Io credo che. Da fare da parte da... E dopo c'è, curate che aggiungo, sono mi scappa. dicono sempre, nonostante che abbaiano con dei genitori, quali sono i valori che di più, il primo punto è amore, e a un, distanza di uno o due unità c'è, cioè la famiglia, cioè i genitori, quindi c'è nel sottofondo questa cosa qui. Il problema è portarlo dal sottofondo ad un costume di dialogo e di ascolto reciproco. Sì.
Ultima cosa, non la prendo assolutamente come un'offesa, però è vero che i genitori vogliono il nostro bene e dicono quello, dicono quello che pensano sia giusto, ma chi dice che quello che dicono loro è corretto?
Giusto, è quello che ti stavo parlando prima, di dialogo.
Dialogo.
E anche capacità di mettersi in discussione,
esatto.
Come genitore. Io mi devo cercare di aprire a te e devo cercare di venirti incontro. Quindi può darsi che anche le mie convinzioni siano sbagliate e che devo adattarmi a queste nuove necessità, a questo cambiamento della realtà, che una volta necessariamente era improntato in una determinata maniera. Però devo capire le tue esigenze, il tuo contesto, lo puoi vivere adesso, e poi il discorso di fiducia che passa
attraverso. Esatto, vedete, tutto quello che è venuto fuori, no, tutto quello che è, tutto quello che è venuto fuori non va preso in. Per esempio, il set dell'università, parlate
di
non perché devono pagare, però, ma anche perché, no. Ma io credo che quello che abbiamo detto è da non assolutizzare un aspetto o l'altro, è da mettere insieme questi aspetti. Mi pare che sia molto importante, no? Sarà un bel lavoro che dovete fare
sì,
voi.
Sì.
Noi avremo, non mi ricordo più, in marzo, faremo un convegno proprio aperto sui tre punti, dire insieme per il futuro. E sarà interessante venire fuori con questi dati, dopo vedremo come portarlo. I primi.
Sì, sì,
bene, buon Natale.
Buone vacanze.
Buone vacanze.